105.250 di Blackout. Tuffiamoci immediatamente nel secondo argomento di oggi, perché con un treno a bassa velocità siamo andati pian pianino verso sud, siamo arrivati all'Acciaieria Italia ex Ilva, dove l'ispettorato al lavoro ha dato una risposta al quesito che i lavoratori e le lavoratrici dell'Ilva ex hanno fatto, perché a quanto pare le ferie si sono trasformate in cassa integrazione. Ma l'ispettorato al lavoro di Taranto ha risposto: la materia è di particolare complessità, attendere prego la risposta. Per meglio sviscerare questo argomento, che non possiamo lasciare indifferente come precedente assolutamente, abbiamo i nostri microfoni Margherita dello Sly Cobas di Taranto. Buonasera Margherita.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, Margherita, se hai sentito la mia introduzione, se vuoi entrare direttamente nel merito della questione, che assolutamente abbiamo accettato il vostro invito con la mail che avete mandato in redazione di approfondirne qui in radio. Prego.
Sì, diciamo che questa questione della trasformazione delle ferie in cassa integrazione è l'ultima delle questioni che stanno subendo gli operai, soprattutto gli operai in questo caso, soprattutto gli operai diretti da Acciaieria, ma anche i lavoratori delle ditte dell'appalto. In concreto, appunto, l'azienda sta arbitrariamente, unilateralmente, trasformando le ferie in cassa integrazione. In concreto, che significa per gli operai? Significa chiaramente perdere dei soldi, quindi un vero e proprio furto da parte dell'azienda verso un salario che soprattutto quando gli operai stanno in cassa integrazione diventa veramente misero, sugli 800 euro. E si è calcolato che questa trasformazione fa perdere, ha già fatto perdere ai lavoratori un 150 euro al mese, e questo e dura diciamo luglio, da luglio, toccato luglio, agosto, nei periodi in cui chiaramente si prendono più ferie. Tra l'altro, pronto?
Sì, Margherita, ti sentiamo forte e chiara,
pensavo.
Continua pure.
Ferie già pianificate, già programmate, sembravano tutto normale, autorizzate, invece ci sono operai, pensate, che hanno maturato, però non possono godere di 300 ore di ferie che hanno, e però insomma non queste ferie non le possono consumare, invece sono state appunto trasformate in cassa integrazione. E il problema è che diciamo sia l'ispettorato sia l'INPS hanno risposto in un certo senso picche, e questo è inaccettabile, soprattutto appunto da parte dell'ispettorato, che doveva verificare la violazione, perché oltre che un furto ai lavoratori, diciamo che dovrebbe essere parte interessata lo Stato, perché è una truffa anche nei confronti dell'INPS. Però appunto di fatto questa verifica di cui parla l'ispettorato è ancora in corso, dura da quasi un mese e mezzo, e allora di che stiamo parlando? La realtà è purtroppo un'altra, cioè il fatto che in Acciaierie d'Italia il governo, e quindi il Ministero del Lavoro, che poi dà l'autorizzazione alle casse integrazioni straordinarie, in questo caso è parte
del problema
della società. Un attimo solo.
Sì, pronto Margherita?
Dicevo, no, che scusa, perché c'è un'assemblea in corso, e quindi
va bene, sì.
Però un attimo solo,
se vuoi, vuoi fare le conclusioni, così chiamiamolo Lorenzo, che è direttamente protagonista. Prego,
sì,
se vuoi concludere,
infatti,
il tuo ragionamento,
infatti,
che non lo lasciamo,
no,
proprio aperto.
Dicevo, no, che appunto cioè questa, in questo caso non è come dire, no, una delle tante diciamo, no, attacchi a diritti dei lavoratori che vengono fatti da parte dell'azienda soltanto, ma qui c'entra anche il governo, che è parte interessata, perché è parte della società di Acciaierie d'Italia, e quindi anche a livello di taglio dei costi, mentre da stanzia soldi, prima 1 miliardo con il decreto aiuti bis, ora 1 altro miliardo nel decreto aiuti ter, stanzia soldi, no, per apparentemente per le bonifiche, questi altri soldi, gli ultimi, l'ultimo miliardo per la trasformazione del, cioè per la decarbonizzazione, quindi Acciaierie d'Italia, no, riceve a questi soldi, agli operai vengono tolti i soldi, e qui ripeto, le controparti e la lotta va fatta contro sia l'azienda l'Italia, sia contro il governo. E noi stiamo dicendo, no, che qua non bastano, anzi basta con le lettere, gli esposti, le denunce, eccetera, come si sta vedendo purtroppo dalle risposte degli enti, degli istituti, non servono, ci vogliono delle azioni. Basterebbe fare un'azione diretta verso l'ispettorato, perché forse allora entriamo su un altro terreno, e allora le cose possono smuoversi.
Grazie Margherita per il tuo contributo. Adesso passeremo la linea a Lorenzo, un lavoratore della Acciaierie Italia. Grazie mille.
Saluto
ancora.
A tutti,
presto. Ciao. E quindi niente, è un tandem, l'intenzione era di farli tutti e due insieme, ma per problemi di assemblee, come avete accennato, Margherita era in contemporanea in un'assemblea mentre faceva l'intervento, poverina. Adesso sentiamo Lorenzo. 105.250, e quindi come avevo preannunciato, questo tandem con tra Acciaierie Italia e dintorni, dove l'ispettorato dà risposte ambigue, abbiamo ai nostri microfoni Lorenzo, che in introduzione voleva fare una correzione, perché come mi diceva, microfoni spenti, non è più un dipendente né di Ex Ilva né di Acciaierie Italia, ma è una cosa diversa. Spiegacela tu. Buonasera Lorenzo.
Ciao, buonasera a tutti. No, la questione è che io sono dipendente Ilva tuttora, diciamo, non ho mai interrotto il mio rapporto lavorativo con il mio datore di lavoro. Dunque, io adesso in questo momento sono a tutti gli effetti un dipendente Ilva. La questione è che da quando è subentrata Acciaierie, o meglio ArcelorMittal nel 2018, una buona fetta, di una bella percentuale di lavoratori è rimasta, come dire, alle dipendenze di Ilva in amministrazione straordinaria. Diciamo, all'epoca eravamo un 2700 circa a essere rimasti, o meglio, a non essere stati assunti ed essere rimasti alle dipendenze di Ilva. Da quasi 4 anni, perché dal primo novembre saranno 4 anni, noi siamo, come dire, a casa, in cassa integrazione, con una prospettive fumose per il nostro futuro a riguardo. Dico fumose perché, nonostante esista un accordo firmato dalle organizzazioni sindacali, firmato dall'epoca di ArcelorMittal, e ovviamente a fare da arbitro c'era il governo all'epoca, nonostante questo, che in questo accordo prevede tuttora prevede il nostro rientro entro l'agosto del 2025, diciamo che non è possibile fare affidamento su questo, perché ad oggi molti punti di questo accordo non sono stati rispettati, tant'è che a dicembre 2020 questo accordo è stato rinegoziato questo accordo con nuovi, come dire, con nuovi nuovi criteri, esatto, nuove clausole. Sì. In questo nuovo accordo noi lavoratori di ILVA, che siamo rimasti in Ilvina Est, non veniamo completamente, cioè non veniamo menzionati per niente.
Non avete neanche citato nell'accordo, insomma.
Via. Esatto, esatto. Dunque per noi vale ancora l'accordo vecchio del 2018. Però ripeto, è quell'accordo in cui c'erano alcune clausole, alcuni punti da rispettare da parte dell'azienda che non sono stati rispettati, o comunque sono stati rispettati con estremo ritardo, che devo dire, tipo la copertura dei parchi minerali, che era prevista per un certo periodo, è stata ultimata in seguito. Ma questo è solo una delle clausole non rispettate.
Ecco Lorenzo, se per entrare in merito nel merito proprio del specifico, se puoi fare un breve riassunto delle puntate precedenti, perché ci siamo presi i passaggi. ArcelorMittal entra e ne fa da padrone. Dopodiché cosa fa? Esce in parte, fa parte, cioè, perché poi ci sono gli ultimi passaggi da Torino, ce li siamo persi. Se puoi un po' riepilogare molto in breve, perché ci mancano dei pezzi, via. Sì. Adesso Acciaierie d'Italia, allora, da chi è formata? Ecco.
Allora, Acciaierie d'Italia è composta da ArcelorMittal e dal governo, attraverso Invitalia,
sì.
Società partecipata statale Invitalia. Le quote sarebbero dovute diventare a maggioranza statale nel mese di maggio, cosa che non è accaduta. Dunque, attualmente Invitalia resta con delle quote di minoranza all'interno della società. Che a maggio sarebbe dovuto essere sarebbe dovuto passare a maggioranza, mentre è stato rinviato, credo di un anno, questo aumento di quote
dello Stato,
di quote societarie da parte di Invitalia. Esatto. La questione è che mi è chiesto di fare un riepilogo. Noi dovremmo partire dal 2015, dal gennaio 2015, nel momento in cui ILVA è stata commissariata.
Sì.
Dunque commissariata è stata rinominata come ILVA in AES, in amministrazione straordinaria. Sì. Dunque per i successivi quattro anni, noi siamo stati alle dipendenze, o meglio tutti i lavoratori sono stati alle dipendenze di ILVA commissaria in amministrazione straordinaria. Dal 1 novembre 2018 è subentrata a tutti gli effetti, o meglio subentrato, è in affitto a gli asset, lo stabilimento, ecco, è in affitto ad ArcelorMittal. Ad oggi non è ancora proprietario effettivo, lui è in affitto, è l'affitto, tra sì. l'altro lui non sì. non il non ecco hai delle quote, le quote d'affitto sono in estremo ritardo,
non è una novità, insomma, da parte del proprietario.
Sì.
Un classico esempio, insomma, riassumendo, andando più velocemente davanti alla scaletta, abbiamo capito. L'operazione Acciaierie d'Italia è un'operazione di parvenza per non statalizzare, come invece probabilmente ci aspettavamo, dal punto di vista della lista dei desideri, probabilmente all'interno dell'immaginario operaio, ma è un'operazione per finanziare l'ennesima volta il privato, che è arrivato con l'acqua alla gola, perché la fabbrica più inquinante d'Europa, insomma, doveva o chiudere, doveva trasformarsi in qualcos'altro di diverso, aveva deciso di localizzare, affamando un territorio che prima l'ha inquinato, poi lo affama. Insomma, questo è un po' il riassunto proprio snello delle protette precedenti.
Certo,
questa
certo.
ennesima truffa si condisce, mi permetto di aggiungere, con l'ultimo episodio, che è la risposta dell'ispettorato lavoro e della ASL, che non si decide a sbloccare questa situazione di assolutamente truffa dello Stato allo Stato. passato. Adesso invece la cosa che è più chiara, almeno per me, penso che anche per i nostri radioascoltatori e le nostre ascoltatrici, è che non c'è la maggioranza, perché noi pensavamo che ci fosse una maggioranza o una quota cospicua delle quote statali. Invece no, c'era ancora una quota minoritaria, quindi il privato ne fa da padrone. Ha questi soldi regalati dello Stato, cioè nostri, e ne fa da padrone, e addirittura ricicla le ferie in cassa integrazione rubando, erodendo il salario praticamente di cassa integrazione degli operai stessi. Questo è un po' il quadro della situazione. Ecco, vengo al dunque, Lorenzo, ti faccio una domanda così andiamo sul pezzo. Sì, sì. I lavoratori che sono in difficoltà, il pezzo vostro che siete all'Ilva a tutti gli effetti e gli altri, come la vivono questa situazione, come stanno reagendo e come stanno sopportando queste condizioni insostenibili?
Ma guarda, i lavoratori, diciamo, io incontro con i miei colleghi ex colleghi, comunque a prescindere da chi è dipendente di chi. Incontro, diciamo, l'aria che tira sono abbattuti, li vedo andare a lavorare mortificati. Senza, come dire, alla giornata, ecco, loro vanno a lavorare, quindi, come dire, come va oggi, escono da lavoro per dire, per quest'oggi è andata. La questione qual è? La questione è che comunque i lavoratori non è che non rispondono, tant'è che a maggio c'è stato un bello sciopero, il 6 maggio per la precisione, proprio per chiedere risposte sia al governo sia ArcelorMittal per quanto riguardano questioni del salario, della cassa integrazione, perché la cassa integrazione comunque è già aperta da circa 3 anni. Quando c'è stato questo sciopero, i lavoratori hanno partecipato, se non erro, c'è stata un'adesione di circa il 90% della forza lavoro dello stabilimento, cioè numeri assurdi, diciamo,
numeri altissimi, insomma, per l'epoca in cui siamo. Sì, infatti,
certo. Dunque, i lavoratori quando sono chiamati a scioperare, a lottare, rispondono. Proprio oggi ho avuto un colloquio con un collega, un amico, che lui è rappresentante di un'organizzazione sindacale, e ha accusato i lavoratori di non rispondere, di essere, come dire, di non essere attivi. Ma gli ho fatto notare, scusa, quando voi li avete chiamati a scioperare il 6 maggio, hanno risposto alla grande pure, tant'è che la responsabilità è la loro, perché alla fine della giornata di quello sciopero, i dirigenti sindacali furono loro a dire che si sarebbe proseguito con gli scioperi e ci sarebbero state assemblee nei giorni successivi. Tutto questo non è mai avvenuto, ma non ci sono stati più scioperi, non ci sono state assemblee, e di punto in bianco loro sempre puntualmente adesso aspettano sempre risposte dalla politica, dal governo, dal governo che c'è e da quello che verrà. Si aspetta sempre, come dire, si aspetta sempre che il governo risolva la situazione, ma se il governo è parte interessata all'interno della società, come si fa a chiedere al governo, che è parte interessata stessa all'interno di quella di società? Tra l'altro, paradossale cos'è? È che il governo è interessato, o meglio lo Stato è interessato, perché attraverso Invitalia è presente negli asset aziendali, però allo stesso tempo ci perde perché attraverso l'INPS deve erogare i soldi per la cassa integrazione, che è un cane che si morde la coda. Poi, per quanto riguarda Margherita prima ha parlato, no, che questa cassa integrazione, o meglio queste ferie trasformate in cassa integrazione, addirittura ho sentito parlare della 104 trasformata in cassa integrazione.
Sì,
è solo l'ultimo di una serie di soprusi che l'azienda fa nei confronti dei lavoratori. Ne dico un'altra, l'ho saputo oggi, immagino la vicenda di Riccardo Cristello sia il dominio pubblico.
Sì.
Quel lavoratore che l'anno scorso fu licenziato per via di un post su Facebook in cui consigliava di vedere una fiction su Canale 5.
Sì, sì.
Allora, Ecco, allora il lavoratore ha fatto causa, vabbè, ha vinto la causa e è rientrato al lavoro.
Bene.
Oggi ho avuto notizia che Lucia Mostelli ha personalmente querelato Riccardo Cristello.
Ma...
cioè, siamo all'assurdo. È, come dire, è sintomatico, emblematico di come l'azienda si comporti nei confronti dei lavoratori, cerchi di annullarli completamente come esseri umani, come persone. Devono soltanto, come dire, obbedire agli ordini, lavorare come degli automi.
Sì, abbassare la testa e fine della storia.
Esatto.
Allora Lorenzo, andando verso la conclusione, i saluti di questa intervista interessante, finalmente stiamo parlando di Acciaierie d'Italia e di Ilva, la prospettiva che i lavoratori dell'immaginario, i tuoi colleghi, tu stesso, quando parlate, la nazionalizzazione è sempre stata il sogno nel cassetto, come accennavo prima, o vedete la trasformazione,
allora,
nella fabbrica verde, insomma, nella fabbrica che produce invece come risolvere i problemi ambientali all'interno? Cioè, qual è il futuro che vedete per Taranto o per l'Ilva all'interno della compagine,
sì,
operaria?
Sì, diciamo, la risposta, diciamo, va forse al di là delle mie competenze. Comunque la questione è che ci sono varie correnti di pensiero. Ci sono varie correnti di pensiero. C'è chi ha sempre puntato sulla nazionalizzazione, chi invece vuole la chiusura totale della fabbrica, chi parla di forni elettrici. Allora, la questione qual è? Che nazionalizzazione o privatizzazione per noi conta, cioè, diciamo, la differenza non è sostanziale, è poca, perché o lo Stato o il privato, comunque all'interno,
quella padrone
deve fare profitto.
Sì. Sì,
dunque,
sì.
Non è che se c'è lo Stato allora ci veniamo trattati con i guanti bianchi. Adesso, tra l'altro, adesso lo Stato è presente con Invitalia. Non è che sono la situazione
sì, non è che è cambiata la situazione lavorativa, già.
Come dire, poi proprio oggi ho letto la notizia, una notizia del Sole 24 Ore, in cui si rimandava alla Corte Europea di una denuncia, di una class action, da parte dei genitori tarantini, in cui si chiede tuttora la chiusura dello stabilimento. E diciamo, questa class action adesso è diventata di competenza della Corte Europea, che si pronuncerà non so quando. Poi c'è sempre ovviamente la questione dei forni elettrici, si punta sui forni elettrici, però ovviamente i forni elettrici non se ne è parlato, se ne parla ancora, però si parla sempre di un tempo di realizzazione di 10 anni, dunque non prima del 2032. In 10 anni ne possono accadere di cotte e di crude all'interno e all'esterno di quella fabbrica. Dunque la questione qual è? Mentre, come dire, per quanto riguarda il nostro pensiero, il punto di vista,
sì.
La fabbrica per noi deve essere aperta, deve continuare a produrre, ovviamente. Ovviamente questo non vuol dire che noi siamo a favore dell'inquinamento. La fabbrica deve continuare a produrre con i lavoratori dentro, con i lavoratori stessi, noi stessi che siamo dentro, dobbiamo effettuare le bonifiche, i lavori di ambientalizzazione di quella fabbrica, con noi stessi dentro. Tra l'altro un'altra questione scandalosa è quella che i lavoratori in cassa integrazione, quelli che a cui sono state trasformate le ferie in cassa integrazione, sono stati quest'estate rimpiazzati dai lavoratori delle ditte. Per quale motivo? Ovviamente i lavoratori in cassa integrazione sono a totale carico dei fondi pubblici dello Stato, dell'INPS. I lavoratori che vanno a sostituire i dipendenti di Acciaierie d'Italia svolgono la stessa mansione con meno professionalità, venendo pagati di meno, perché sono lavoratori che entrano lì dentro con un contratto multiservizi piuttosto che col contratto metalmeccanico. Dunque, come dire, la questione è un po' va studiato a fondo, va un po', cioè non si può risolverla così con due chiacchiere.
Certo. Lorenzo, ti ringraziamo per il tuo contributo. Per salutarci, il finale completo, se ci sono appuntamenti in prospettiva rispetto alle vostre cause pendenti e rispetto a quello che sono le condizioni dei lavoratori, delle lavoratrici dell'Ilva di Taranto Acciaierie Italia adesso, ad oggi.
Può ripetere la domanda, per cortesia?
Se ci sono degli appuntamenti, delle cose da segnalare nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, insomma.
Ok.
Sì.
Senta, proprio ripeto, come stavo dicendo prima, proprio oggi ho parlato con un collega, diciamo un rappresentante sindacale, e loro non hanno programmato assolutamente nulla, perché, ripeto, stanno aspettando che si formi un nuovo governo per chiedere al nuovo governo tavoli, incontri e chiacchiere varie. Tra l'altro, con la prospettiva di un governo di centrodestra, se non proprio di destra, diciamo, la situazione è destinata a precipitare.
È tutto abbastanza chiaro. Ti ringraziamo tantissimo per il contributo da Taranto. Avremo modo di sentirci. A questo punto ti prendiamo come riferimento dell'aggiornamento di quello che avverrà nelle Acciaierie d'Italia, e la solidarietà che giunga da Torino fino a Taranto, a questo punto, da Radio Blackout. Ciao Lorenzo,
grazie. Ciao, grazie.